volevo assicurarvi che per quanto riguarda gli esami restano in vigore le regole che sono fissate fin dall'origine del programma e tutti gli esami di tutti i corsi vengono gestiti dallo stesso pool con la stessa metodologia. Visto che sono scritti gli esami, sarete divisi casualmente, non so, per orario, se non troviamo un'aula grande, avrete lo stesso test, sarà corretto dalle stesse persone, per cui siete liberi di frequentare il corso che vi è più comodo. Allora, qui, giusto per iniziare con fissando il concetto, che le fonti primarie sono una tipologia chiusa, sono tutte previste in Costituzione e qua vedete che viene riproposto nella slide quello che vi dicevo. Il procedimento, il rinvio della legge, la promulgazione sono tutte previste nei primi articoli, poi si parla di referendum, di delega, decreto legge, decreti in stato di guerra, che sono altri decreti di cui non abbiamo per fortuna esperienza, l'amnistia e indulto, i trattati e i bilanci, che sono sempre delle leggi, ma sono delle leggi che hanno delle particolarità di procedimento. E questo non mi riguarda, devo parlarvene dopo. Bene. Adesso vorrei parlarvi invece degli atti con forza di legge e in particolare della delega legislativa e del decreto legge. Ho dei problemi. Sono questi due atti estremamente importanti che sono parificati dalla legge, ma hanno la particolarità importante di non essere prodotti dal Parlamento. Per cui, facendo eccezione al principio di divisione dei poteri, la funzione legislativa in questi casi è esercitata dal governo. Ma sia i decreti legislativi che il decreto legge hanno comunque una forma di controllo parlamentare. Dice l'articolo 76, l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Che significa? State attenti perché la cosa è semplice da capire, ma va capita, che qui non c'è una cessione del potere legislativo, ma c'è una delega all'esercizio puntuale della funzione legislativa. Cioè il Parlamento decide di affidare al governo la formazione di una specifica legge, ma nel dargli questo incarico il governo, il Parlamento non soltanto gli dice entro quando fissare quando è il termine per esercitare questa funzione, ma anche gli può dettare i principi e i criteri direttivi, cioè tutta quella gabbia di regole che il Parlamento, che il governo deve implementare. Perché cosa si usa la delega legislativa? Lo studente scemo pensa che venga usata per questioni così, per le questioni minori. Ed è sbagliatissimo, perché la delega legislativa si esercita innanzitutto per le cose maggiori, le cose più complicate. Per esempio, gli studenti di giurisprudenza spesso non sanno che i quattro codici che loro conoscono quasi a memoria, codice civile, codice penale, procedura civile, procedura penale, sono tecnicamente delle leggi delegate, dei decreti legislativi. Per quale motivo? Il motivo è semplice. Vi immaginate che cosa sarebbe un codice se, non so, il codice civile c'ha 2900 e passa articoli, se dovessero essere discussi 2900 articoli nelle due rami del Parlamento, articolo per articolo, con tutti gli emendamenti? A parte che ci vorrebbero decenni per finire il procedimento, e che non può essere, perché finita la legislatura cadono tutti i disegni di legge in discussione, ma poi sarebbe la difficoltà di mettere insieme un corpo normativo che deve essere coerente. Che cos'è? Il soggetto giuridico deve essere lo stesso nell'articolo 1 e nel 2900 articolo. Per cui la soluzione è sempre quella di delegare il governo. Naturalmente viene delegato indicandogli quali sono le scelte di fondo da fare. Tenete presente anche un'altra cosa che a mio avviso è sconcertante e mi dà sconcerto ogni volta che ci penso, che tre dei quattro codici risalgono al fascismo. Il codice penale risale agli anni 30, il codice civile e procedura civile sono stati fatti durante la guerra, sostanzialmente. Solo il codice di procedura penale è stato fatto in epoca repubblicana, ed è stato fatto naturalmente tramite il meccanismo della delega legislativa. Una delega legislativa di pagine, pagine, pagine. Questo è l'inizio del codice di procedura penale, decreto del Presidente della Repubblica, approvazione del codice di procedura penale. Visto la legge 16 febbraio 87 numero 81, se voi andate a cliccare questo link vi arriva una legge di pagine e pagine e pagine di principi direttivi, cioè tutta una serie di scelte di fondo su come costruire il processo penale, fatte dal Parlamento ma poi implementate dal governo con un suo decreto. Per cui non è affatto vero che siano cose di minor conto. E tutta la legislazione fiscale è fatta con decreto legge, scusate, con decreto delegato, perché è una questione tecnica. Dall'IVA all'IRPEF eccetera è tutto disciplinato con specifici decreti legislativi delegati. Quello che il Parlamento perde in fase di delega, affidando al governo il compito di implementare le sue indicazioni, il Parlamento cerca di recuperare in fase di procedimento di formazione del decreto legislativo. Ve lo segnalo perché è una cosa che i più avvertiti di voi potrebbero sentire in questi giorni alla radio e alla televisione. Perché? Perché il Parlamento nella legge di delega scrive che il governo, prima di licenziare il decreto legislativo, deve consultare le commissioni competenti delle Camere. E questo significa che è libero il governo di muoversi dentro la gabbia dei principi dati nel Parlamento, ma il Parlamento controlla come il governo si muove e può dirgli: io non sono d'accordo su queste scelte, ti invito a modificare queste scelte. Sta di fatto però che il Parlamento esprime un parere, questo parere deve essere acquisito dal governo, ma il governo non è tenuto a rispettarlo. Questo fa parte delle regole del gioco. Il governo si può discostare dal parere dato. Lo può fare motivando. Vedete, qui non era il caso per il decreto sul codice penale, procedura penale, ma vedete, visto il parere espresso dalla Commissione parlamentare, vista la deliberazione del Consiglio, visto il parere espresso dalla Commissione parlamentare due volte, perché la prima volta si era adeguato, ha ripresentato il decreto adeguato alla Commissione, ha avuto il parere favorevole della Commissione e a questo punto il decreto ha finito il suo iter e va dal Presidente della Repubblica che lo emana. Non lo promulga, si promulgano solo le leggi, ma è la stessa roba, i decreti si emanano. Perché vi dicevo che ne sentirete parlare? Dica.
In che fase ha detto che il Parlamento può esprimere un parere contrario?
Funziona così, il governo delibera lo schema di decreto. Lo schema di decreto viene sottoposto al parere delle commissioni, anche di soggetti esterni, in questo caso del CSM o delle regioni, eccetera. Acquisiti i pareri, il governo fa il decreto, approva il decreto nella sua versione finale e lo passa al capo dello Stato. Per le deleghe più tormentate, questo passaggio può essere ripetuto. Questo dipende dalla legge di delega che costruisce un procedimento. E vi dicevo, è una questione di cui sentirete parlare, perché il governo Gentiloni, che è un governo che è lì per l'esercizio degli affari urgenti, sta approvando gli ultimi decreti della riforma carceraria, cosa che è durata tutta una legislatura, che è stata lungamente discussa in Parlamento. Alla fine il Parlamento ha approvato una legge che delegava il governo e il governo ha istituito una commissione di studio e alla fine ha elaborato una serie di decreti che danno attuazione. Ne mancano alcuni molto importanti. Quello che deve andare ancora al parere è il decreto sulle pene alternative al carcere. Ora, se voi pensate a come è cambiato il Parlamento dopo le elezioni, vi renderete conto che la maggioranza che c'era in Parlamento, benché risicata, avrebbe dato il via, il semaforo verde al decreto del governo. Questo nuovo Parlamento, no. E questo è un caso raro. Inoltre, le commissioni parlamentari non si sono ancora formate. E sapete perché non si sono ancora formate? Non si sono ancora formate perché non si sa quale sarà la maggioranza. Siccome le commissioni devono garantire che sia in maggioranza la maggioranza che c'è in Parlamento, e devono garantire anche gli spazi dell'opposizione, finché non si capisce chi forma il governo e qual è la sua maggioranza e chi sta all'opposizione, non si formano le commissioni permanenti, quelle che vi dicevo prima sono divise per materie, no? Gli esteri, gli interni, l'ambiente e così via. E di conseguenza hanno istituito due commissioni speciali che hanno il compito esclusivo sostanzialmente di dare il parere al governo sulle bozze, sugli schemi di decreti approvati finora e non ancora emanati. E quindi andrà in discussione in una commissione a Camera e in una al Senato il decreto sulle pene alternative, in cui immaginate come si comporterà la maggioranza di centrodestra, che naturalmente per il carcere duro, salvo quelli dei propri adepti, perché i propri adepti sono perseguitati politici e si sono condannati, e non vogliono le pene alternative. Per cui sarà cruciale capire come si muoverà i 5 Stelle, che non hanno mai espresso una particolare idea in tema di politica criminale. Ed è quindi a rischio il decreto del governo, perché possono dire no, non te lo approvo. E questo sarà un caso davvero difficile, perché se il governo avesse una maggioranza, potrebbe dire anche Marameo Cucù, ah, io del tuo parere non me ne frega niente. Motivo? E dico, se siccome la legge mi dava queste istruzioni, io ritengo che questa sia la soluzione. Fine. Prevale la volontà del governo delegato. Ma di un governo che non ha un rapporto politico, una maggioranza alle spalle, non può fare questo discorso. Per cui c'è un governo per l'ordinaria amministrazione che sta per emanare un decreto in attuazione di una delega, e già questo non è una cosa senza qualche dubbio, è un atto urgente, improrogabile, ma e che si trova di fronte al parere di un nuovo Parlamento che gli è contrario su una scelta di politica criminale, sarà un bel problema da affrontare, di cui sentirete parlare naturalmente dopo che saranno finiti i commenti alla partita Real Madrid-Juventus. Bene, allora vi ho detto a cosa serve la delega legislativa, vi ho sottolineato che non è che serva laddove il Parlamento non c'ha tempo, non interessa, ma come in questo caso dove le scelte sono importanti, cioè scrivere la nuova disciplina del carcere è un passo tecnicamente molto difficile e politicamente molto delicato. La stampa liquida, il decreto svuota carceri, non è un decreto svuota carceri, è che fa stare in prigione della gente che non ha una grande, dimostrato una grande capacità di delinquere, è un autogol, perché ne usciranno delinquenti. Ed è una questione di politica seria questa, che impegna moltissimo scelte politiche, ma sono di alta politica, non di roba da cucina. A farlo fare da un Parlamento dominato da gente che oltre la cucina non va è anche delicato, per cui sarà una partita difficile, ma è un esempio di come la delega legislativa sia in realtà uno strumento estremamente acuminato. Tutto diverso discorso per il decreto legge. Che cos'è il decreto legge? Questa è la disciplina in Costituzione, che è una disciplina fatta di poche parole, ma parole tutte dense di significato. Questa è la dimostrazione di una norma scritta con molta attenzione. Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza, sono tre condizioni, il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli alle Camere per la conversione. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non convertiti in legge entro 60 giorni. Allora, qual è l'ipotesi normale, come dire, l'ipotesi più semplice che avevano presente i nostri costituenti quando scrissero questa norma? La scrissero avendo presente che cosa era successo durante il periodo statutario e poi durante il fascismo. Durante il periodo statutario non esisteva nessuna previsione del genere, c'era scritto soltanto che le leggi sono quelle cose approvate dalle Camere e promulgate da Sua Maestà il Re. Quella è legge. E non prevedeva altri modi di porre norme legislative se non con quel procedimento. Però succedeva che ogni tanto il re gli piaceva fare qualche guerra di indipendenza e andava al fronte. Naturalmente non stava proprio al fronte, stava molto dietro le file per evitare che lo bombardassero, però non stava a Torino e quindi non poteva promulgare le leggi. E quindi faceva decreti e li mandava al Parlamento. Questa prassi è diventata una prassi molto diffusa, è usata anche politicamente, è usata anche per situazioni più che comprensibili. Il terremoto di Messina, che è stato l'evento naturale più catastrofico dell'epoca statutaria, migliaia di morti. È pensabile che di fronte all'esigenza di intervenire in soccorso per dare ospitalità, per regolare tutta una serie di cose che ci sono durante un terremoto, si facesse una legge approvata dalle due Camere e poi sanzionata da Sua Maestà? No, si è ricorso al normale strumento del decreto del re, che era il decreto del governo, senza nessuna disciplina. E questo aveva creato molti problemi. I nostri costituenti hanno scelto di dare una disciplina a questo fenomeno, perché solo dando una disciplina potevi cercare di dare dei limiti all'uso di questo potere, che è un potere molto forte, che è il governo, sostituirsi alle Camere. Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, poi viene presentato alle Camere, poi le Camere potranno dire se lo approvano oppure no, ma è immediata, cioè si vuole fare un colpo di Stato lo si fa con decreto legge, no? Decreto legge, sospensione della stampa, non della televisione, perché lo faccio le idiozie, perché va benissimo, anzi, incentivazione delle trasmissioni stupide della televisione, sospensione delle manifestazioni in piazza e così via. È gravissimo come strumento. E di conseguenza il nostro costituente ha deciso di prevederlo per poterlo disciplinare e di disciplinarlo per poterlo limitare. Ma qui voi vedete che cosa può e che cosa non può fare il diritto. Non si, con un articolo della Costituzione non si bloccano i carri armati, questo è pacifico. Però qui si cerca di dire qual è l'uso legittimo e qual è l'uso illegittimo del decreto legge. Allora immaginato per il tipico caso di una catastrofe naturale, no? L'inondazione, il terremoto. È un caso straordinario? Oddio, i terremoti non sono più così straordinari per neanche le inondazioni, però continua a essere fuori dall'ordine normale delle cose. C'è necessità? Caspita, bisogna tirare fuori la gente da sotto le case distrutte. C'è urgenza? Eh sì, perché sotto non vivono a lungo. Questi sono i presupposti. No? Presupposti che tu non possa prevedere l'evento, perché sennò dovresti fare un procedimento legislativo, non può essere una cosa facoltativa che tu puoi fare e non fare, perché c'è la necessità del provvedere, e deve esserci l'urgenza. Questi sono i presupposti in cui il governo adotta, e guardate con l'importanza di questo inciso, sotto la sua responsabilità i provvedimenti, il decreto legge. Sotto la sua responsabilità vuol dire che il governo risponde non solo politicamente, ma anche civilmente e penalmente. La responsabilità civile è insolito di tutti i ministri che hanno che non hanno messo a verbale che sono contrari, cosa che non succede mai, la responsabilità penale è di tutti i ministri individualmente che hanno partecipato alla delibera. Questo è la garanzia contro l'abuso. E voi direte, ma è credibile che il governo sia chiamato a rispondere? Certo che è credibile, certo che è credibile, perché nell'ipotesi che temevano i nostri costituenti il colpo di Stato, questa è la norma che consente di iniziare un procedimento penale contro il governo che ha emanato gli atti. Poi se il colpo di Stato ha successo, vabbè, non c'è niente da fare. No? Ma questo disegna il limite tra l'azione legale e l'azione illegale. E oltre a dire ciò che è legale e ciò che è illegale, il diritto non serve. È un potere solo di parole. È un potere divino, eh? La Bibbia incomincia, la Genesi, dicendo che Dio chiamò l'acqua, acqua, terra, terra, il cielo, cielo e così via. Non lo conosco molto bene, ma è un potere divino quello di dare parola alle cose. E il potere divino del diritto è quello di dire ciò che è legittimo e ciò che non è legittimo. Poi le conseguenze possono essere diverse. Le conseguenze possono essere che i giudici disapplicano il decreto legge, che i giudici iniziano un procedimento contro il governo, che la comunità internazionale dica tu sei un governo illegittimo. Può anche essere che il colpo di Stato riesca e che i giudici vengano mandati in pensione, come stanno facendo in Polonia, e che le garanzie delle libertà siano soppresse e che la comunità internazionale, dopo aver un po' protestato, dopo qualche mese cominci a rimandare l'ambasciatore perché bisogna regolare gli affari. E il colpo di Stato ha avuto successo. Questo il diritto non lo argina. Terza cosa, sono provvedimenti provvisori. Questa è l'altra caratteristica. Sono provvisori nel senso che durano non più di 60 giorni, entro quei 60 giorni il Parlamento deve essere in grado di fare una legge che consolidi quella normativa, che la converta in legge. Se il Parlamento non lo fa, non lo fa perché non lo vuole fare, non lo fa perché non fa in tempo a farlo, il decreto decade sin dall'inizio e questo è la tragedia, perché tutto ciò che si è prodotto in forza del decreto legge viene, non è che cada, questo non esiste. La freccia del tempo va in una sola direzione, non è che può tornare indietro. Ma tutto ciò che si è compiuto in forza del decreto legge si è compiuto illegittimamente, senza base giuridica. E non è una cosa così banale. Il Papa decreta il Giubileo, immediatamente si scatenano pullman di pellegrini, soprattutto polacchi. I pellegrini hanno bisogno di essere ospitati lungo la strada e quindi hanno bisogno di spazi dove mettere i pullman e dei bagni pubblici dove fanno quello che anche i pellegrini fanno. Come si fa? Decreto legge. Ci sono le Olimpiadi, campionati nel mondo, alte catastrofe umanitarie? Come si fa? Decreto legge. Bisogna derogare a procedure, bisogna espropriare le aree, costruire i campi, gli stadi, e si fa con decreto legge. Decadono quei decreti legge, tutto quello che si è fatto senza una copertura legislativa, in violazione delle leggi attuali. E tutto deve essere ripristinato. Siccome non si possono ripristinare i caseggiati abbattuti, bisogna risarcire le persone che hanno subito danno. Questo è il problema. Non è un problema tanto teorico. se viene introdotta una tassa con un decreto legge, cosa che è avvenuto diverse volte, e qualche cretino come me va a pagare quella tassa, perché i furbi non pagano le tasse, e il decreto decade, io devo essere messo in grado di chiedere indietro l'importo versato. Lo devo fare io, però, non è che mi viene automaticamente il postino dicendo: guardi, scusi, questi sono i suoi soldi. Devo chiederlo. E se viene deciso che i motori diesel Euro 3 devono essere ritirati entro 3 mesi e mandati al macero, e questo lo si fa con decreto legge, coloro i quali hanno portato via la macchina possono chiedere il danno una volta che il decreto legge dovesse decadere. La decadenza è violentissima come effetto. Non vi dico la montagna di problemi giuridici che crea questa cosa, ma mi interessa darvi il principio. Il governo risponde: siccome il governo è un funzionario pubblico, è lo Stato che risponde, casomai si rivale sul governo se hanno fatto qualche porcata, e non pensiate che non possa succedere. E risponde lo Stato per il governo, e risponde nel senso che deve restituire gli importi. Quello che può fare il Parlamento, le Camere, possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti. Questi pessimi manuali dicono essere una legge di sanatoria, ma è una pessima risposta, perché non c'entra niente con la sanatoria. Il gergo dice la legge di sanatoria degli effetti, e gli studenti cretini dicono: vabbè, allora se è sanatoria vuol dire che sana gli effetti. Sanare gli effetti vuol dire: bene, ci metto su una pezza e le cose restano come prime. Cioè, chi ha pagato, chi non ha pagato, non ha pagato. Sanate gli effetti. Non è così, non possono sanare gli effetti, perché la decadenza è prevista dalla Costituzione. Quello che possono fare è disciplinare i modi della restituzione in integrum. E cioè possono dire: chi ha pagato la tassa può trattenerla sul prossimo versamento IRPEF. Quello è un modo per regolare gli effetti nati da un decreto legge decaduto. O possono dire come il proprietario del diesel può chiedere i danni relativi alla distruzione del suo scassone inquinante. Questo possono fare. Del resto risponde il governo. Vi è chiaro? Allora, se vi è chiaro, facciamo un'ultima tappina. Oddio, cosa c'è qui? Ah, vabbè, sì, d'accordo. Ma di questo non vi voglio parlare. Questa è l'unica cosa che meriterebbe di essere detta, è che i decreti legge sono una brutta bestia. Questa è una bella bestia, ma è una bestia che fa una tipica cosa stupida: corre dietro la coda. Perché questa nobile immagine è finita nelle mie slide? Perché l'urgenza del provvedere è spesso data dalla lunghezza delle procedure parlamentari. Il governo ha bisogno di fare una manovra finanziaria o di rispondere a un diktat dell'Unione Europea, perché deve sanare zone piene di rifiuti tossici, fa un decreto legge. Perché? Perché non fa una legge? Perché le Camere sono intasate. Non si può aspettare 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi per avere una legge se va bene, e quindi con la scusa dell'urgenza del provvedere fa un decreto legge. Cosa fa quel decreto legge? Siccome deve essere convertito in 60 giorni, salta la fila. Saltare la fila è l'inizio della corruzione mentale, non solo mentale, no? Cioè, quelli che telefonano all'amico dicendo: senti, io ho bisogno di fare un esame, mi fai mettere in lista prima degli altri, saltano la fila, il che vuol dire che tutti gli altri fanno un passo indietro, una cosa abominevole. Saltare la fila nel procedimento legislativo vuol dire che tutte le leggi durano il procedimento per l'approvazione di più e quindi mangia la coda di se stesso, nel senso che la produzione dei decreti legge crea quella condizione per cui si producono decreti legge. Ogni decreto legge fa ritardare il procedimento normale e man mano che si ritarda il procedimento ordinario di formazione delle leggi si giustifica l'emanazione di un nuovo decreto legge. Questo significa che il cane si mangia la coda, gira su se stesso. È un meccanismo che produce le cause del suo meccanismo, della sua giustificazione. C'è stato una sentenza del 96 che qui viene citato, ve lo dico così giusto perché è stato un bel esempio. Cosa accadeva? Accadeva che a un certo punto, siccome il Parlamento non riusciva più a convertire i decreti legge in 60 giorni, il governo aveva preso la simpatica abitudine di reiterare i decreti legge. Il primo decreto legge diceva tutti i rapporti giuridici sorti il 1 gennaio sono regolati così, decadeva il 1 di marzo e emanava un altro decreto legge che diceva tutti i rapporti giuridici sorti il 1 gennaio sono regolati così e questo andava avanti. Un decreto legge fissava i risultati di quello appena decaduto e siamo arrivati ad avere decreti legge convertiti dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, il che vuol dire che noi abbiamo avuto una disciplina provvisoria, incerta, che durava degli anni, sempre basata su decreti legge rinnovati, finché la Corte Costituzionale si è scocciata e ha detto basta, sentenza del 96, ha detto questa prassi è illegittima, per una motivazione lunghissima e durissima, ha detto non ve ne risparmio più uno. Al governo era il povero Romano Prodi, a cui capitavano tutte le sventure, compreso quella di trovarsi qualcosa come 800 decreti legge in fase di conversione. E tutti quanti reiterati, perché li aveva ereditati da precedenti governi. E hanno dovuto trovare delle soluzioni di buona volontà per approvare a pacchi una serie di legge per convertire e consolidare i decreti legge, perché sennò tutti quanti decadevano. Disastro. Disastro. È un abuso di strumento la reiterazione. Ma il decreto legge ha sempre il rischio di provocare un abuso e una forzatura dei lavori del Parlamento. E questo genera sempre uno squilibrio funzionale degli organi. Per cui uno strumento sempre molto pericoloso. Ultima cosa, poi ce ne andiamo. E vabbè, ne parlerò domani, tanto allungherò il programma. C'è qualcuno che ha proteste? Se non ne potete più, avete due scelte, la porta o la finestra. Abbiamo un sacco di tempo. Allora, la domanda implicita a questo punto è, dovevo fare una sosta forse, no? La domanda è semplice, quello che si può fare con decreto legge o con decreto legislativo è lo stesso che si può fare con legge? Ossia, sono perfettamente fungibili? Avete già usato oggi la parola fungibile? Usate una bella parola della lingua italiana. Due cose sono fungibili se una può sostituire l'altra. Sono fungibili il decreto legge e il decreto legislativo e la legge formale? E la risposta è no. ci sono delle materie che possono essere disciplinate soltanto con legge formale, cioè con legge che si forma in Parlamento, col procedimento parlamentare promulgato dal Capo dello Stato. Quali sono queste materie? Sono quelle che vengono dette coperte da riserva di legge formale. Questo è uno schemino di cui dovrei parlarvi, perché introduce le cosiddette riserve di legge. Cosa sono le riserve di legge? Disposizioni costituzionali che servono a regolare il concorso delle fonti. Detta così uno capisce ancora di meno, infatti la cambierò subito perché non la capisco neanche io, questa è una terminologia tipicamente accademica. Il concorso delle fonti, sì, il concorso tra la legge formale, il decreto delegato e il decreto legislativo è regolato dalle riserve di legge, come dire, le riserve di legge mettono a riparo certe materie da discipline volute dal governo. Sono un po' più complesso di così, ma adesso vediamo. La riserva di legge formale, per esempio, dice che dove è prevista non c'è spazio per il decreto legge e per la legge delegata. Lì ci sono dei numerini, che sono i numerini della Costituzione, che prevedono le leggi formali. E noi capiamo che una legge formale, una riserva di legge formale, devo aver respirato un moscerino, che schifo, se qualcuno lo vuole. Siamo sicuri che fosse un moscerino? Capiamo che sono riserve di legge formale perché la Costituzione dice le Camere con legge. Quando dice le Camere con legge, sta dicendo non soltanto che c'è una fonte da legge, ma che c'è anche un organo che ha competenza. Allora, se andiamo a vedere questi numerini che vi leggerete a casa, sono gli articoli 76 e gli articoli 77. Cioè quegli articoli con cui il Parlamento delega l'esercizio della funzione legislativa al governo, oppure converte in legge il decreto legge del governo. Sono competenze riservate al Parlamento, perché il Parlamento sta svolgendo una funzione di controllo sul governo. È il Parlamento che deve delegare il governo. Se non ci fosse una riserva di legge formale, il governo potrebbe con decreto legge delegare se stesso a emanare decreti legislativi, saltando il Parlamento. Capite? Allora il Costituente occhiuto mette lì delle riserve formali. Questa attribuzione di funzioni o questa convalida delle funzioni svolte in caso straordinario di urgenza e di necessità deve essere fatto dalle Camere. C'è quella che si chiama, con una terminologia molto chic, la dualità di organi. C'è un organo che fa delle cose e un altro organo che lo controlla. E controllato e controllore devono essere due soggetti diversi. E allora capiamo anche le altre. Per esempio, chi è che gestisce i conti? Fa il bilancio, gestisce il bilancio e poi fa il rendiconto? Il governo, no? Il potere esecutivo, il governo. E l'articolo 81 ci dice che l'approvazione del bilancio e l'approvazione del rendiconto deve essere fatta con legge dal Parlamento. Dualità di organi, necessaria dualità di organi. Chi è che fa i trattati internazionali? Ve lo accennavo l'altra settimana, è il governo che manda l'ambasciatore che non porta pena e se ne va vestito da ambasciatore a trattare la formazione di un accordo internazionale con un altro paese. torna, riferisce il governo stipula il trattato, ma l'approvazione finale deve essere data dal Parlamento, con legge. La legge è la dimostrazione dell'intervento fatto dal Parlamento per controllare il governo. Dualità di organi. Ci sono altri esempi, ma a noi non ce ne frega niente. Bello. Diritto alla superficie. Difendiamo la superficie. Le cose profonde riguardano la psicanalisi. Noi stiamo in superficie. Vita semplice. Perché sono cose molto, molto marginali, insomma, che non hanno... Quello che mi importava dire è che in certe circostanze il Costituente ha preteso che governo e Parlamento stessero su sponde diverse. E vedete, guardate che non è una cosa banale, perché il governo e il Parlamento sono uniti, sono sposati. Quando il prossimo governo, chissà chi lo presiderà, facciamo delle scommesse, chi presiderà il prossimo governo, nessuno lo sa. Si possono fare delle proposte. E quando il prossimo governo andrà a chiedere la fiducia, si troverà il Parlamento che gli vota la fiducia e forma una maggioranza, per cui il continuum, con due U si scrive, tra Parlamento e governo è il rapporto di fiducia di cui ha parlato Guazzarotti. È il rapporto di fiducia tra Parlamento e governo, che formano un'unità politica. Ma sono due organi distinti che svolgono anche una funzione di controllo uno dell'altro. Molto più interessante, ma vi dirò soltanto l'incipit di questo discorso, perché la vostra pazienza si sta esaurendo, la mia, ragazzi, è la distinzione tra riserva assoluta e riserva relativa, che qui viene messa come una spaccatura del livello della legge ordinaria, per cui dove c'è riserva assoluta possono intervenire anche gli atti legislativi del governo, cosa che generalmente lo studente deficiente non avverte.
La riserva assoluta copre le materie più importanti,
per esempio le libertà. Cretino, qual è la massima libertà? La libertà personale? Certo. E se uno ti limita alla libertà personale, dove ti sbatte? In carcere? Qua sarebbe già una risposta da sufficienza, per intenderlo. Siamo abituati a tutto. Già ti sbatte in carcere, perché il carcere è quella cosa che limita la tua libertà personale. E dove sono scritti i motivi per cui uno può essere sbattuto in carcere? Qualcuno ha uno sbuzzo che viene della fila dietro. Codice penale, bravo. E che cos'è il codice penale? Beh, il codice penale. E che tipo di atto normativo è? Una legge? No, è un decreto legislativo. Capite? Cioè, dove c'è libertà personale, quella che è la disciplina della limitazione della libertà personale è fatta dal codice penale, del codice procedura penale, cioè da atti con forza di legge, non da leggi formali. Dimostrazione che la riserva di legge ordinaria si divide in assoluta e relativa non perché l'assoluta è più importante e quindi ci deve essere il Parlamento, non c'entra niente. La differenza sta soltanto nel spazio concesso o non concesso ai regolamenti. I regolamenti sono il terzo livello delle fonti. C'è la fonte costituzionale, c'è la legge ordinaria e ci sono i regolamenti. E qui vi devo spiegare perché c'è la gerarchia. La gerarchia è sempre dovuta alla forma. E la forma è sempre dovuta al procedimento. Per fare una legge costituzionale bisogna fare un procedimento complesso che sta davanti alle Camere per due volte, maggioranze, eccetera, Per fare una legge ordinaria bisogna avere l'approvazione delle due Camere e la promulgazione del Capo dello Stato. Il regolamento è un classico atto del potere esecutivo. I regolamenti fatti dal governo sono approvati dal governo. E uno può chiedersi, ma visto che il governo rappresenta la maggioranza, che differenza c'è tra un procedimento che si svolge in Parlamento, come la legge, e un procedimento che si svolge in governo, che è voluto dal Parlamento? Vi assicuro che questa è la domanda che implica un atto di fede nel catechismo costituzionale. Bisogna chiudere gli occhi e dire credo, credo, credo. Perché la differenza sta soltanto in questo. Che il Parlamento si chiama così perché c'è il confronto dialettico tra la maggioranza che regge il governo e l'opposizione. I lavori del Parlamento sono pubblici. Sono pubblici, c'è un pubblico che può seguire, c'è la stampa, il dibattito è pubblico per cui la gente prende la parola anche per dire cavolate, ma perché così poi la televisione trasmette e qualcuno si addormenta guardando e dice no, ma allora è vero che esiste, boom. Ma la pubblicità e la dialettica maggioranza e opposizione è quello che dà valore al procedimento parlamentare e alla procedura parlamentare. E quindi la forza della legge. Il governo, pur essendo espressione della maggioranza, è espressione solo della maggioranza. Se l'Italia fosse un paese normale, cosa che non è, e forse noi siamo più contenti che non lo sia, il governo discuterebbe a porte chiuse cosa che fa e nessuno saprebbe che cosa si sono dette. I lavori del governo, del Consiglio dei Ministri, non sono pubblici, si svolgono a Palazzo Chigi, nella sala di riunione del Consiglio, a porte chiuse. Siccome siamo in Italia, il governo c'è una dialettica interna tra i vari gruppi che fanno la maggioranza, per cui si dicono tutte le cose più brutte che si possono dire, e poi quando finalmente raggiungono una decisione, c'è sempre un cretino che apre la porta, ed è sempre quello che conta di meno, è il primo che si presenta alla stampa dicendo vi comunico che il Parlamento, la Camera del Consiglio ha approvato questa delibera, ma io non ero d'accordo, io volevo una cosa diversa. Ciao pubblico, perché deve dimostrare di esistere. Ma il principio è che i lavori del governo sono riservati, sono segreti. Il Parlamento lavora col principio di pubblicità e con la dialettica maggioranza e opposizione, il governo rappresenta soltanto la maggioranza e lavora in modo riservato. Questa differenza tra le procedure si riflette nel diverso grado gerarchico, capite? È la procedura che dà valore agli atti e li metti su diversi gradi di gerarchia. Per cui quando la Costituzione vuole che una certa materia, perché delicata, sia regolata soltanto da legge ordinaria, quello che vuole escludere è che non ci sia dibattito pubblico. Sarà pure che la libertà personale è disciplinata dal codice di procedura penale e di codice penale, benissimo, ma quelli sono stati discussi dal Parlamento che ha dato la delega. Nella delega ha messo i principi che tra i direttivi, in commissione hanno verificato che fossero rispettati dal governo, hanno posto tutte le osservazioni da fare e il governo ha svolto una funzione sostanzialmente di implementazione tecnica. Ma la garanzia procedurale c'è nella legge di delega. Dove c'è riserva assoluta, non c'è spazio per il regolamento. Dove c'è riserva relativa, invece, la Costituzione si accontenta di una legge che definisca i principi fondamentali. Tutto il resto può essere fatto con regolamento del governo. Ultima cosa, nel rapido esempio per vedere. capisco che sia disgustato, ma insomma, rispetto per onesto il lavoratore. Guardate un po' come è scritta una classica riserva.
Si vede qualcosa?
No, che non si vede niente. Allora ve la leggo. Questa è la classica. Riserva assoluta. La libertà personale, sempre quella, è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione, eccetera, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Riserva assoluta. Come si fa a arrestare una persona? Si manda la polizia. Ma la polizia deve avere un atto dell'autorità giudiziaria, mandato di cattura, come si dice nei film, e nei soli casi e modi previsti dalla legge, riserva assoluta. Significa togliere potere discrezionale alla polizia, limitarlo. Se noi scorriamo più in là e arriviamo a parti meno... Articolo 97, i pubblici uffici, cioè la pubblica amministrazione, sono organizzati secondo disposizioni di legge. Quel secondo disposizione di legge vuol dire che ci sono dei principi nella legge, non sono nei soli casi e modi previsti dalla legge, ci sono secondo disposizioni di legge, per cui sta alla legge dire quali sono i principi con cui si organizzano i pubblici uffici. Gli atti di organizzazione sono tutti di tipo regolamentare, non sono legislativi. Sono, in questo vedete una diversa scrittura delle due riserve di legge. Bene. Bene. Se insistete, io vengo a fare lezione anche domani alle ore 12.